Dammi un là.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto. Un maestro e fisiologo non di scuola, ma piuttosto di vita e di pensiero. Una pianista, Fiorenza Bucciarelli, che esprime la sua estetica come arte totale, dipingendo i suoni e le parole. È una proposta didattica per sviluppare creatività e sensibilità dei bambini, oltre le mode, la televisione, i percorsi obbligati dalla tecnica e dal consumo. Buongiorno ad Arianna Voto. La poesia e la musica salveranno il mondo, forse, il mondo della scuola almeno, con quello sguardo diverso proprio sul mondo, sulla vita e sul futuro che sola sa offrire l'arte. E noi partiamo oggi dall'esperienza della scuola primaria Villaggio Europa di Alessandria, da cui è nato un libro, Incanto, giovani parole d'amore sui banchi di scuola. Si tratta di una raccolta poetica, edizioni Socialmente, che è passata al vaglio della grande poetessa italiana Maria Luisa Spaziani. Gli autori sono proprio gli alunni della scuola, gli alunni della Sesta B, premiati per le loro poesie anche dal Presidente della Repubblica Ciampi. E con noi oggi abbiamo due degli autori del libro e anche del laboratorio didattico. E Fisioloi, questo maestro di vita, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Responsabile del progetto didattico, insegnante alla scuola primaria Villaggio Europa di Alessandria, e accanto a lui Fiorenza Bucciarelli, pianista del Conservatorio di Musica di Alessandria. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Che però, come annunciavamo, è anche artista dell'Accademia di Brera e che del libro, di questa raccolta poetica, è autrice di tutte le illustrazioni, con una fonte di ispirazione che è quella di Emanuele Luzzati, il grande illustratore scenografo con cui ha collaborato negli ultimi anni di vita del maestro, è vero?
Sì, ho collaborato con il maestro, sono andata da lui a chiedere se, non più giovanissima, mi potevo dedicare anche alle arti figurative, e lui mi aveva detto che assolutamente sì, se questa fosse stata una mia esigenza. Come Picasso diceva che tutti i bambini nascono artisti e l'importante è rimanerlo anche da adulti, Emanuele Luzzati era in assoluto un vecchio bambino, perché aveva ancora questa giocosità, questa voglia di esprimersi in un modo semplice però immediato e estremamente pregnante. E noi abbiamo, io ho illustrato questi libri insieme a un collega di Brera, Dino Miglio, abbiamo un pochino ricalcato il suo stile, che è quello di usare molto ad esempio le carte colorate, colori brillanti, però abbiamo anche cercato di muovere la traccia iniziale secondo le emozioni che ci suggerivano i brani poetici dei ragazzi.
Dunque questa è una proposta didattica e creativa che è stata subito recepita, l'abbiamo invitata qui in studio oggi dall'assessore all'istruzione, alla scuola, al diritto allo studio e alla formazione professionale della Regione Lazio, Silvia Costa. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E arrivata qui nei nostri studi con un po' di inquietudine, infatti è proprio dalla lettura dei giornali che apprendiamo dell'ennesimo episodio di bullismo. Siamo molto preoccupati per il destino della scuola italiana, a cominciare proprio dalla scuola elementare, dalla base della nostra educazione. Silvia Costa.
Sì, non c'è dubbio che qualcuno parla di emergenza educativa, la parola emergenza può essere anche un po' pericolosa. Diciamo che dobbiamo avere una maggiore attenzione ai tratti educativi complessivi di questa società e anche tutto ciò che è invece altamente diseducativo, che spesso viene più dagli adulti che poi i ragazzi recepiscono. E le scuole elementari è una scuola nella quale ancora abbiamo, mi sembra, una buona tenuta, ma va sicuramente la proposta educativa arricchita. Io rimango convinta del fatto che dobbiamo creare come degli anticorpi, insomma, nella cultura dei ragazzi, che possa aiutare a discernere, no? E quindi a capire il valore, in questo caso parliamo della poesia, della creatività, della ricerca anche del linguaggio, di un'espressione più totale della persona, non soltanto confinata in alcune discipline. E mi sembra molto interessante questo approccio, che è un approccio educativo complessivo, direi totale, non soltanto specialistico. E attraverso la poesia, che diventa proprio una zona anche di libertà espressiva, probabilmente si riesce a capire più in profondità la psicologia del ragazzo, a prevenire certe forme anche di protagonismo sbagliato, ecco, che possono, oggi i ragazzi hanno molti esempi in questo senso, e indirizzarlo invece verso un'espressione più felice, più libera, ma anche più rigorosa in un certo senso.
E Fisioloi, ascoltiamo dunque da lei il progetto. Lei ha scelto di approdare all'insegnamento dopo anni di giornalismo e quindi di attività sempre nel campo della ricerca della verità, possiamo dire. Una verità che nel caso della poesia diventa verità interiore. E qual è il progetto di cui si è fatto carico come singolo, come insegnante, quindi con una spinta volontaristica, gratuita, e poi chiederemo a Silvia Costa come la politica può farsi carico di quella che è un'iniziativa individuale, facendola invece diventare un progetto per tutta la scuola. Non possiamo affidarci al singolo insegnante volenteroso. E Fisioloi.
Guardi, come stimolo io direi che è semplicemente questo lo stimolo a lavorare con i ragazzi. Si dice talvolta che l'aspetto più bello del nostro lavoro sia stare accanto ai bambini. Non è vero, perché stare accanto ai bambini è tanto bello quanto faticoso. Più bello invece è vederli crescere bene, vedere come da un bambino dolce, sensibile, attento alla vita, possano crescere un ragazzo e poi un adulto che quelle qualità sapranno conservare per sempre. Noi purtroppo a questo mondo ci prepariamo, per quanto speriamo che il giorno non sia vicino, ma a lasciarlo, andiamo verso la fine della nostra vita. L'unica speranza che possiamo avere nel cuore è che invece emergano altri giovani che perpetuino l'umanità. E allora sono anch'io d'accordo con la dottoressa Costa che la poesia, la ricerca della bellezza, portare a galla l'interiorità, sia il più vigoroso antidoto contro la stoltezza, contro quella dilagante, barbarica invasione del nulla che ci sta assalendo senza che ce ne accorgiamo. Tanti ragazzi sono bulli. È vero, sono bulli perché ritengono che quello sia l'unico modo per apparire, per valere, per dire ci sono anch'io. È il vecchio alzare la mano. Si compie un gesto di violenza con la stessa superficialità con cui un tempo si alzava la mano per dire eccomi, sono qui. Se noi invece insegniamo ai ragazzi che la loro presenza può essere rivendicata attraverso la bellezza, credo che l'umanità tornerà ad essere tale, non darà le dimissioni, esisterà ancora l'Homo sapiens, esisteranno ancora il cuore e la mente, che sono le armi più belle che ha l'uomo.
Sei come un gabbiano che vola sul mare, leggero, bello. Sento il tuo grido, mi hai colpito, mi hai stupito. Ti guardo e volo, pensieri nella mia testa, l'immagine di te, il mio tempo, sei tu.
È stato detto poco fa, ha detto lei, che la poesia salverà il mondo. Sì, e io credo che lo salveranno tutti quegli uomini, quelle donne che sapranno essere un po' bambini nel cuore. E questo l'ha detto poi un nome autorevolissimo, l'ha detto addirittura Gesù Cristo, quindi non è una banalità. Bisogna crescere, ma conservando un po' il proprio essere bambini. E noi cosa abbiamo fatto? Questi nostri allievi, che per 3 anni, in terza, quarta, quinta, avevano esplorato i linguaggi dell'arte, della musica, della poesia, del cinema, abbiamo chiesto di tornare con noi per 2 anni a fare poesie d'amore. All'amore avevano dedicato pagine stupende, per quanto inascoltate. Ecco dove poi nasce il bullismo, la mancanza di ascolto. In quinta questi ragazzi scrissero un volumetto, Briciole di bambini cadute sul foglio, nessuno li ascoltò. Per fortuna vi fu un'autorevole eccezione, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che li invitò al Quirinale. all'amore avevano manifestato il loro favore, al tema dell'amore, ecco allora che abbiamo chiesto a chi se la sentiva di tornare 2 anni con noi a scrivere poesie d'amore, e ne è nato questo libro in cui abbiamo dovuto addirittura scegliere, perché le poesie erano 200, ne abbiamo messe 116 che parlano dell'amore e degli affetti al di là del tempo, del legame tra anima e corpo, della rinuncia, del rimpianto, di tutta la tenerezza e dell'orrore della vita. E sono testi che paiono scritti da ventenni, da persone mature, mentre i ragazzi li hanno scritti a 11-12 anni, vuol dire che la bellezza esiste, che bisogna valorizzare.
Dov'è il drago? La gente mi deride e si fa beffe di me, senza capire che dietro allo scemo del villaggio c'è una mente, c'è un cuore.
Onorevole Silvia Costa, di chi è oggi la responsabilità educativa? Della famiglia, del corpo docente, dei programmi didattici, della politica a livello nazionale? E da chi parte anche un processo invece al contrario di disaffezione alle regole, all'educazione, alla bellezza e anche alla correttezza dei comportamenti?
Io credo che oggi o riscopriamo tutti che ciascuno nel proprio ambito ha una responsabilità educativa, o la speranza che di cui parlava prima Fisioloi è veramente un po' più marginale nella nostra società. Credo che c'è stato uno smarrimento invece molto forte nella società degli adulti proprio di questa loro responsabilità educativa. Penso a qualche esempio, penso ai media. I media hanno un grandissimo potere ma poca responsabilità. Sono molto felice perché proprio in questi giorni l'autority delle telecomunicazioni ha finalmente messo dei paletti, dato degli indirizzi anche importanti, ma anche messo delle sanzioni, c'è bisogno anche di questo, nella segnaletica sociale, alle trasmissioni che avevano fatto di una forma di morbosità e anche, da un lato, nei confronti di casi, no, che hanno coinvolto bambini, di un accanimento, diciamo, comunicativo, e dall'altra, per esempio, che continuano a non rispettare le regole, che ci sono anche soprattutto per gli adulti, di rispettare le fasce protette per i ragazzi. Noi abbiamo ragazzi che ormai macinano migliaia di ore di violenza gratuita e di situazioni scabrose e soprattutto di questa vacuità del nulla che si diceva, che alla fine è un vero e proprio inquinamento psicologico. L'altra responsabilità è quella di, si è come rotto qualcosa nel patto educativo fra famiglie e docenti, e questo lo stiamo verificando in tantissime condizioni. Da un lato docenti che ritengono che l'aspetto educativo non sia qualcosa di cui farsi anche carico, e dall'altro famiglie che hanno totalmente delegato la scuola, o che magari si ricordano della scuola solo quando un figlio viene bocciato, a quel punto fanno ricorso al TAR, cioè c'è qualcosa che si è spezzato. E credo che anche noi nelle istituzioni dobbiamo essere più vigili e più attenti, cercando anche di fare appunto azioni di promozione anche di questo tipo di interventi educativi. Faccio solo un esempio: nella mia regione abbiamo promosso per la prima volta un bando, sarà una piccola cosa, ma rivolta proprio a sostenere anche finanziariamente e anche come progetti da far circolare, perché il problema è far circolare questi progetti, farlo diventare cultura diffusa e non episodi straordinari. Un bando per le scuole che da sole o in rete promuovessero la nascita o la diffusione di capacità creative nel campo, in particolare del teatro, della musica, dell'educazione al linguaggio cinematografico, della produzione da parte loro. E poi vorremmo fare alla fine di quest'anno proprio una rassegna delle migliori esperienze che ci sono nelle scuole, perché credo che si è un po' sottovalutato quanto sia importante l'educazione artistica e creativa nell'ambito dell'educazione dei ragazzi nelle scuole. Per esempio c'è una pecca, il fatto che è stata fatta una riforma dei conservatori, c'è la musica, però la cultura musicale nelle scuole arriva fino alle medie, e poi c'è un vuoto amplissimo e assolutamente inconcepibile nell'ambito delle scuole superiori. Quindi per esempio il vostro progetto arriva giustamente alle medie, coinvolge i ragazzi più grandi, ma sarebbe importante che ci fosse una continuità, e che l'arte, da noi l'educazione artistica è limitata alle arti figurative e non all'educazione completa, anche musicale, teatrale, espressiva. Credo che questo sia un punto sul quale le scuole hanno spesso compensato e integrato con il progetto dell'offerta formativa delle scuole, ma va strutturata tutta questa offerta, mettendo in così di pari dignità l'educazione artistica e creativa con anche la istruzione nel senso più, diciamo, come dire, normale del termine e più anche nozionistico del termine.
Quali sono i punti di eccellenza nella regione Lazio?
Beh, noi abbiamo delle scuole che stanno facendo delle cose molto interessanti. Per esempio esiste un'esperienza diffusa, non abbastanza, ma diffusa in molte province, di per esempio teatro per realizzato dai ragazzi. Esistono esperienze di educazione musicale molto, molto interessanti, anche con scuole popolari che collaborano con le scuole stesse. Esistono per esempio esperienze anche di alcune proprio scuole dedicate per quanto riguarda il linguaggio cinematografico, penso a Rossellini, ma anche tante altre, che si dedicano alla creazione di audiovisivi, di produzione cinematografia. Quello che penso però che sia necessario potenziare, ripeto, l'offerta costante, non episodica, della educazione artistica e culturale. Per esempio, una cosa a cui stiamo pensando insieme al conservatorio è proprio di aiutare una formazione dei docenti in questo campo, perché di là si deve passare, attraverso un sostegno che potrebbe dare anche il conservatorio e la diffusione proprio della pratica musicale nelle scuole.
E quindi, visto che sono stati chiamati in causa proprio i conservatori di musica, anche l'applicazione piena di questa riforma, che è datata 1999 ma che ancora oggi attende di essere pienamente applicata, io passerei adesso la parola anche a Fiorenza Bucciarelli, anche in quanto docente di conservatorio, pianista e didatta al Conservatorio di Musica di Alessandria, ringraziando l'onorevole Silvia Costa, assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Lazio, che ci ha dimostrato come dall'iniziativa dei singoli è possibile passare, e qui nel Lazio lo stiamo sperimentando, a un progetto complessivo per l'educazione nelle scuole.
Grazie, tanti auguri a questo magnifico progetto. Arrivederci.
Grazie.
Non disperarti, socchiudi gli occhi, respira il suono del lampo e sigillalo nel cuore. Nelle lacrime di pioggia, nelle onde di grano, io vivo.
Abbiamo accompagnato l'uscita di Silvia Costa con il pianoforte di Fiorenza Bucciarelli. Allora, il Conservatorio di Musica che ruolo può svolgere anche grazie all'autonomia didattica di cui oggi gode, e qual è il rapporto anche con la scuola media a indirizzo musicale?
Il rapporto con la scuola media di indirizzo musicale è un rapporto delicato che va salvaguardato, e non so se si stia andando in questa direzione. Io posso parlare dell'esperienza della mia città Alessandria. Noi abbiamo mantenuto la scuola media con gli stessi docenti nella stessa struttura. Ovviamente il nostro direttore del conservatorio non è più il preside, perché si è dovuto scegliere un'altra struttura didattica per la parte amministrativa, perché così prevede la nuova normativa. Ma al di là della scuola media, che comunque continua ad essere collegata al conservatorio, il problema grosso a mio avviso è il prosieguo, come diceva l'onorevole, ovvero tutto l'arco dei 5 anni, il periodo liceale, un periodo anche delicato per gli adolescenti, che dovrebbero assolutamente essere supportati se desiderano continuare in modo serio lo studio della musica, perché questo è il momento, i primi anni delle superiori in assoluto è il momento della crisi, in quanto i ragazzi, dovendo seguire 2 scuole impegnative e spesso non sostenuti o non compresi da una parte o dall'altra, abdicano, rinunciano. Sono sempre ragazzi che hanno delle risorse, molto motivati, ed è un vero delitto che non vengano sostenuti fino in fondo. Questi ragazzini di sesta B, combinazione, sono tutti iscritti al conservatorio, per ora alle medie, ma io chiedevo loro se continueranno, e loro hanno delle riserve perché temono di non farcela.
invece si dovrebbe, come in altre realtà europee, si dovrebbe trovare una soluzione per cui questi ragazzi che vogliono fare i musicisti abbiano una formazione completa, ovviamente anche su altri fronti culturali. Non è facile trovare anche gli insegnanti preparati e sensibili, quindi certo si deve fare opera di formazione con gli insegnanti e poi sostenere questi ragazzi che ce la mettono tutta.
Li abbiamo anche ascoltati in apertura, una canzone in coro, e credo che l'educazione musicale aiuti anche la scrittura poetica, la metrica e fisiologi.
La musica è evocativa, la musica riesce a far emergere ciò che è nel profondo. Io ho sempre raccomandato ai ragazzi di non rinunziare mai, in ogni occasione della vita, a colloquiare con il proprio gemello interiore, con quel gemello interiore appunto che è sepolto dal fragore della società. Ciò che uccide oggi è il fragore. La musica è un'altra cosa, la musica ci fa tornare ad una dimensione umana del vivere e quindi genera poesia, genera bellezza, e poi naturalmente la bellezza genera bellezza. Tutte le arti sono l'espressione più profonda, più genuina del sentire umano. La musica, come si suol dire, normalmente ha una marcia in più perché evoca tutto il nostro vissuto, evoca tutta la nostra esperienza, e quindi è non solo un sostegno alla poesia, ma è anche un linguaggio autonomo che può poi invitare il ragazzo a proseguire su un certo cammino. Non a caso, come ricordava la professoressa Bucciarelli, questi nostri allievi che sono tornati con noi alle medie a fare questo progetto, a scrivere poesie d'amore, sono anche allievi del conservatorio. Nessuno ha indicato loro andate alla scuola media del conservatorio piuttosto che a un'altra, lo hanno fatto per passione perché sembrava loro bello imparare uno strumento, confrontarsi col linguaggio musicale. La musica ha tanto da dire al cuore, ha tanto da dire alla mente, ha tanto da dire poi a ciascuno di noi, quindi naturalmente è uno degli strumenti principe della poesia.
Tra l'altro, fra i grandi maestri poeti selezionati per questo progetto didattico ci sono anche gli chansonniers.
Ci sono gli chansonniers, un primo esempio di grande commistione, di grande bellissima contaminazione tra musica e poesia, lo consideriamo con Prévert. Prévert è noto, io credo, al grande pubblico non tanto come poeta quanto come autore di una poesia che divenne poi una splendida canzone, Le foglie morte. E i grandi chansonniers francesi, chi può dire che una Edith Piaf o un Trenet, Yves Montand, italiano poi, Ivo Livi, non siano stati a loro volta dei grandi poeti nell'espressività, nel modo di interpretare.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié.
Del resto, una delle lezioni, uno degli indirizzi tematici proposti ai ragazzi era intitolato proprio Armonie di musica e silenzi, perché trattammo in quell'indirizzo i cantautori, gli chansonniers e la poesia. Mettemmo insieme la più grande poetessa italiana, romana d'adozione, Maria Luisa Spaziani, con Fabrizio De André, con Paolo Conte, e quindi ecco, cercando di far capire che la musica ha un suo spartito, si ascolta, dimora nella fisicità dell'onda sonora, anche la poesia e musica, per quanto non abbia spartito, ma suona direttamente nel cuore.
Chi nous ressemble, toi tu m'aimais, e je t'aimais,
e nous. E non a caso Paolo Conte, che citava i fisiologi, è membro del comitato scientifico del libro Incanto, edizioni Socialmente, lo ricordo. Paolo Conte, che oltre a essere un grande cantautore è anche un pittore, Fiorenza Bucciarelli.
Sì, è vero. E beh, è molto facile che pittori siano anche musicisti o poeti. Nella storia conosciamo tanti esempi.
Cambia il mezzo, ma non l'estetica.
Questo diceva Schumann. Cambiano i mezzi, però la sensibilità, l'emozione che si ricerca è la stessa. L'incanto, quindi Sesta B, incanto, credo che il titolo non sia casuale, perché ogni opera o visiva, poetica, musicale ci può far cogliere meglio questo incanto e provare queste emozioni.
E speriamo di averle trasmesse anche noi, assieme alla musica, anche i colori, l'emozione dei versi di questi bambini. Io ringrazio i nostri ospiti oggi in studio, Efisio Loi, responsabile del progetto didattico, insegnante della scuola primaria Villaggio Europa di Alessandria.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
E grazie anche a Fiorenza Bucciarelli, pianista e pittrice.
Grazie della vostra sensibilità.
E l'augurio veramente perché la nostra scuola possa crescere attraverso questi esempi. Grazie anche a Massimiliano D'Angelo alla console, da Arianna Voto. L'appuntamento a venerdì prossimo.
Legale sono parole. Amore scritte a macchina, baby, baby, va tanto bene per me.
Quando arriverai al bivio, non fermarti a pensare. Prosegui per il sentiero, quello che sembra un vicolo cieco, quello sconnesso e pietroso che si inoltra tra i rovi. Non avere paura, ma ricorda i tramonti, gli arcobaleni, l'odore della pioggia.
Rido perché, a parte lo stile, tuo legale sono parole, tue, d'amore scritte a macchina.